Ok, allora ho lasciato da sviluppare per esercizio i casi facili, cilindri, coni sviluppabili, e questi esauriscono le cose localmente isometriche al piano se avete ipotesi di regolarità di classe, altrimenti se avete classe povera, diciamo, possono essere superfici isometriche al piano, ma non di questo tipo. Lezione di oggi credo che sia almeno la prima ora, vediamo cose fondamentali sulle superfici di rotazione. Allora, ovviamente la definizione superficie di rotazione vuol dire prendete una curva e la fate ruotare attorno ad un asse. Questo descrive ovviamente una superficie. Questa superficie è unione di circonferenze, ogni punto della curva che ruotate fa una circonferenza intorno all'asse, o se volete è unione di profili, ciascun profilo è stato ruotato, fate una di quelle. È chiaro che se la curva interseca l'asse ci sono dei problemi, perché in quel punto quando fate ruotare potreste avere un punto angoloso, quindi non avere piano tangente. Okay? Quindi in linea di massima ci mettiamo in questa situazione, una curva piana, che si chiama il profilo, viene fatta ruotare attorno ad un asse che non la interseca. E possiamo rilassare entrambe le proprietà, cioè possiamo pensare che la curva sia qualsiasi, che l'asse intersechi la curva, ma allora dobbiamo essere più astuti, diciamo. E comunque possiamo, e naturalmente viene fatto ruotare intorno a un asse che non la interseca, allora la situazione è essenzialmente abbiamo un asse, una curva e viene fatta ruotare. E ovviamente la superficie che otteniamo dipende dal profilo, ma non strettamente, vari profili possono dare la stessa curva, e possiamo scegliere un profilo semplicemente prendendo un piano che contiene l'asse e sezionando la superficie, d'accordo? Cioè possiamo sempre supporre in sostanza di avere l'asse, di avere un piano che contiene l'asse e il profilo sia contenuto in quel piano e che questa sia la cosa che uno fa ruotare per fare la superficie di rotazione. E quindi morale, possiamo supporre che allora l'asse sia l'asse delle Z, qui siamo più abituati a vedere l'asse verticale, e che il profilo sia sul piano XZ, è un piano che contiene l'asse Z, prendiamo X come asse di quel piano, e allora, e naturalmente possiamo anche supporre che il profilo sia unitario quando ci interessa, eventualmente unitario come curva, cioè che sia parametro d'arco, e allora il profilo sarà del tipo gamma di S uguale X che dipende da S, 0 e Z che dipende da S. E se fosse utile potremmo anche pensare che x sia il parametro e z sia funzione di x, ma allora in quel caso non sarà in parametro d'arco sicuramente, perché fate le derivate e vedete che la norma è sempre maggiore di 1. Profilo questo, e quindi parametrizzazione della superficie di rotazione, profilo gamma e asse Z, profilo gamma asse delle Z, diventa qualcosa del tipo che dipende da S, usiamo un angolo teta per ruotare, poi l'angolo lo facciamo andare da meno pi greco a pi greco, se è aperto, e Z di S lo teniamo costante, perché quando facciamo ruotare un punto la Z rimane costante, invece la X viene fatta ruotare nel piano XY. e quindi varierà con un xds coseno di teta, lo stesso xds seno di teta. Questa sarà una parametrizzazione cartesiana, la più semplice che riusciamo a trovare. Ok, asse delle z, quindi questo è generato dal vettore 0, 0, 1. Ok, allora a questo punto ok, i casi particolari da discutere naturalmente sarebbe quando il profilo interseca l'asse, però questo escludiamolo per ipotesi, ma in ogni caso particolare bisogna andare a vedere se interseca l'asse. Può darsi anche che le cose vadano bene, per esempio se prendete l'asse e fate ruotare una retta viene un cono, chiaramente quel punto va male, non ha spazio tangente. Però se prendete una parabola e fate ruotare la parabola, in questo punto a priori non avreste per un tangente, quella parametrizzazione probabilmente va male, ma essendo orizzontale rispetto, perpendicolare rispetto all'asse, è probabile che anche intorno a quel punto abbiate una carta di quella superficie, e quello è essenzialmente il caso in cui riuscirete anche a trattare i punti di intersezione profilo asse come punti regolari della superficie, però probabilmente cambiando la parametrizzazione. Detto questo, ovviamente cominciamo lo yoga, cioè continuiamo qua e vediamo cosa possiamo dire in totale. Allora, intanto facciamo le derivate per vedere la prima forma. La derivata rispetto ad S dunque metto la S al piede, perché rischiamo di fare confusione poi quando parliamo di curve. Quando parliamo di curve sulla superficie scriveremo S' teta' per intendere la derivata della curva rispetto a un qualche parametro, e che non è S naturalmente, perché S sarà funzione di quel parametro. Allora preferisco scrivere esplicitamente che la derivata è la derivata rispetto ad S. D'accordo? Sigma derivato rispetto a teta è più facile, perché teta e notate naturalmente qui non c'è S primo, cioè quando faccio la derivata di x rispetto ad S esco con S. Se avessi x con S che dipende da un parametro t quando guardo una curva, allora la derivata x primo sarebbe x con S per S primo, d'accordo? Vorrei che non faceste confusione su questo, scusate se insisto. X seno di teta col segno meno x il coseno di teta, la z non dipende da teta, quindi 0. Allora questo vi regala la prima forma, la matrice della prima forma. Allora la norma del primo vettore è xs al quadrato più zs al quadrato, i due vettori sono ortogonali, x per xs è lo stesso, e poi c'è coseno seno meno seno coseno, quindi è diagonale questa forma, e la norma del secondo vettore è x alla seconda. Questa è buona cosa, naturalmente se gamma è unitaria, gamma unitaria vuol dire vettore tangente di norma 1, ma il vettore tangente è esattamente xs, zs, e quindi questo diventa 1, 0, 0, x alla seconda. D'accordo? Se gamma unitaria vuol dire che la norma di gamma primo è 1, ma la norma di gamma primo è esattamente xs al quadrato più zs al quadrato, perché gamma primo è xs 0, zs, derivata rispetto a s. Perché la curva è funzione di S, la curva gamma è una funzione di S, quindi questo parentesi. E quindi la prima forma è piuttosto semplice, diagonale. che vuol dire essenzialmente che le curve coordinate sono di questa parametrizzazione sono ortogonali tra loro. E la cosa è molto ragionevole naturalmente, perché le curve coordinate cosa sono? Sono i profili, le curve coordinate sono il profilo che viene ruotato, angolo fisso, tetra fisso, c'è cioè un profilo, e le circonferenze che vengono fatte ruotando. Ecco, tutte queste curve si incontrano ortogonalmente, questo dice la prima forma. Poi per andare alla seconda forma che cosa serve? Beh, serve calcolarsi il vettore normale. Il vettore normale è sigma s vettore sigma teta e poi diviso la sua norma, sigma s per sigma teta vettore. Quindi bisogna fare quel prodotto vettore 1 diviso una certa radice quadrata, che poi in realtà dovrebbe essere il determinante della prima forma, che moltiplica il vettore, il prodotto vettore. Quindi cosa viene? Questo meno questo, xzs coseno di teta, cosegno meno, giusto? Poi questo per quello verrebbe cosegno meno, ma diventa più, quindi xzs sen teta, xzs seno di teta, e poi l'ultimo termine è x per xs coseno al quadrato, e se non al quadrato, quindi x per x con s. La sua norma dovrebbe essere il determinante della prima forma, quindi la radice quadrata di x alla seconda che moltiplica xs al quadrato più zs al quadrato, che dovrebbe essere anche la somma, la norma di questo vettore. Prego. La seconda entrata? Sì, l'avevo detto infatti e non l'ho scritto, grazie. Perché avrebbe segno più come determinante e poi segno meno per la posizione. Grazie. Ok, allora questo qua, naturalmente la x potremmo intenderla positiva, quindi tirarla fuori e semplificarla. E quindi nella ipotesi gamma unitaria il denominatore si semplifica e resterebbe qualcosa del tipo meno zs coseno di teta meno zs seno di teta e x con s. Uno potrebbe giusto controllare naturalmente per sicurezza che questo vettore sia ortogonale sia sigma s che a sigma teta. D'accordo? Cos'è che... Siamo d'accordo? C'è qualche dubbio? Poi quello che ci serve sono derivate seconde, quindi faccio la derivata seconda rispetto a s, viene xss coseno di teta, x... Ah, ho sbagliato una derivata... Beh, qua c'era il seno e quindi rimane il seno di teta. Qui seno e coseno sono invertiti e va bene. Allora, qua che cosa devo fare? Coseno, qua resta il seno di teta perché sto derivando rispetto ad s e z lo derivo di nuovo rispetto a s, ok? Poi sigma s teta, cioè devo derivare rispetto a teta quell'espressione. E, oppure derivare rispetto a s quell'altra, comunque x con s qui rimane costante, la derivata rispetto a teta, ho detto, quindi metto il seno di teta col segno meno, x con s con il coseno di teta è qui 0, e poi la derivata due volte rispetto a teta porta meno x coseno di teta meno x seno di teta è 0. Tutto questo per calcolare la seconda forma fondamentale, cioè la matrice della seconda forma, in cui faccio essenzialmente le sigma punto punto, diciamo, prodotto scalare n. E quindi quello che viene, la prima cosa n, ci mettiamo già in condizione unitaria, tanto per semplificare, per non avere il denominatore, diciamo. Quindi cosa avviene? Sigma SS per la normale viene XSS per ZS che moltiplica coseno al quadrato, seno al quadrato, tutto col segno meno, e poi viene più ZSS is con S. Dunque dovrebbe venire 0 fuori diagonale perché questa è una caratteristica delle superfici di rotazione, non solo di Roma, ma tutte loro in questa parametrizzazione, e infatti sono ortogonali. E poi devo fare sigma teta teta scalare quello, quindi viene coseno per coseno, seno per seno, cosegno più, e quindi viene zeta con S alla seconda. Almeno questo. Hai sbagliato qualcosa? Ah, non so. E cosa devo fare? X per ZS. Sì, perché avevo visto uno ZS in fondo da qualche parte. X ZS. Siamo già comunque nell'ipotesi gamma unitaria qui. Altrimenti ci sarebbe uno diviso radice da qualche parte. Che interpretazione possiamo dare di questo che non sia proprio in coordinate? Potete ricordarvi che questo termine che c'è posizione 1,1 della matrice G2 ha a che fare con la curvatura del profilo. E sospetto che sia meno la curvatura del profilo, come al solito, meno K del profilo. Mentre X per ZS è una cosa che ha a che fare con essenzialmente la distanza dall'asse, oltre che la derivata rispetto a z, perché x è la distanza dall'asse di rotazione, la distanza del punto dall'asse di rotazione. D'accordo? Allora, questa è la seconda forma. Naturalmente, con queste due forme, che sono entrambe diagonali, a questo punto è facile calcolare L. L sarebbe G1 alla meno 1 per G2. Ci mettiamo sempre nella condizione gamma unitaria, così è facile invertire G1. L'inversa di G1 è 1, 0, 0, 1 diviso x quadro, che moltiplica G2 che abbiamo appena visto. Metto K della curva gamma 0, 0, XZ con S, e quindi il risultato è meno K della curva gamma 0, 0 e Z con S diviso X. Allora, qui compare chiaramente il fatto che, anzi, compariva già prima per la verità, guardate la matrice di G1. La matrice di G1, se per caso z è uguale a 0, z è uguale a 0 cosa vuol dire? Vuol dire che il profilo ha toccato l'asse di rotazione. La G1 è diventata degenere, questo non va bene. La G1 dovrebbe essere definita positiva, quindi punti del genere bisogna andare a guardare cosa è successo. Vuol dire la parametrizzazione che stiamo usando non va bene, il minimo, potrebbe non andare bene niente. E d'altra parte qua si vede di nuovo, cioè c'è la x al denominatore. Se x è diventata 0, quella matrice ha problemi, Weingarten ha problemi. Ok, allora cosa facciamo con. Beh, naturalmente, visto che abbiamo L esplicitamente e diagonale, sappiamo che le curvature principali. Beh, in questo caso sono gli autovalori, cioè esattamente. Meno k gamma e z con s diviso x, e la curvatura di Gauss k è il prodotto, quindi è meno k di gamma che moltiplica la derivata z rispetto ad s diviso x. Dunque, notate, questa è la curvatura della superficie. Curvatura di Gauss della superficie. Gamma è una curva piana, quindi la sua curvatura potrebbe essere positiva o negativa, d'accordo? Non è detto che sia positiva. La derivata di z rispetto ad s, idem, può essere positiva o negativa. X possiamo considerarlo positivo, perché se il profilo non interseca l'asse resterà da una parte, altrimenti dovrebbe attraversare l'asse. E quindi la curvatura in linea di massima è lungi dall'essere costante, e può assumere valori sia positivi che negativi. Dunque, tanto per si potrebbe anche scrivere esplicitamente xss zs meno x con s zss che moltiplica zs e poi diviso per x. Ok, allora queste sono le curvature, questa è la curvatura di Gauss. Cos'altro si può dire? Cosa cerchiamo? Linee di curvatura sono quelle coordinate, quindi meridiani paralleli. Linee asintotiche . Questo dipende molto dal profilo, perché linee asintotiche possono esistere solo dove k è negativo, e ovviamente qui non abbiamo motivo di pensare che k sia negativo dappertutto, anzi, se fate ruotare un semicerchio viene una sfera, k è sempre positivo, quindi dipende. Linee asintotiche però le troveremo facendo i vettori isotropi della prima forma. Siccome la seconda forma è diagonale, sarà facile. E quindi dipende molto dai casi, diciamo. E linee geodetiche è il motivo principale per cui parliamo adesso di superfici di rotazione. Quindi mi metto qua di fianco e proviamo a impostare il problema di trovare linee geodetiche di una superficie di rotazione. Naturalmente non si riuscirà quasi mai a fare calcoli espliciti, cioè a risolvere esplicitamente il sistema differenziale. Però quello che si riesce a fare, visto che siamo palesemente in un caso di Clairaut, è riuscire a capire le soluzioni come si comportano. Allora questo è lo scopo adesso. Geodetiche. Allora, la matrice G1, prendiamoci il caso semplificato, cioè x con s al quadrato. Allora, le equazioni differenziali cosa sono? Allora, ci ricordiamo s e θ sono le due variabili, quindi la prima equazione sarebbe s' che moltiplica 1 più 0 che moltiplica θ', derivato uguale qualcosa, e poi ci sarebbe la seconda equazione che è 0 per s' più x alla seconda, dimentico di scrivere i vari s, per θ', derivato uguale qualcos'altro. Ok? E quello che c'è di qualcosa e qualcos'altro, che cosa sono? Sono la prima forma derivata rispetto ad s rispetto a θ e applicata. E quindi derivata rispetto a θ viene 0, quindi qua è 0. E qua che cosa viene? Un mezzo di, e faccio la derivata G1 derivata rispetto ad s, cos'è che viene? Derivata di 1 è 0. 0 e poi la derivata di x di s rispetto alla variabile s, x al quadrato, quindi viene due volte x con s. Ok? Quindi viene un mezzo che moltiplica 2x con s per θ' alla seconda, e gli altri coefficienti sono 0. E poi c'è l'unitarietà. Che è una cosa del tipo, dunque questa è la prima forma, quindi l'unitarietà è s' alla seconda più x alla seconda per θ' alla seconda uguale a 1. La prima forma applicata a s' θ'. notazione, cerchiamo gamma di un parametro, diciamo U, il quale è sigma di S calcolato in U, virgola teta calcolato in U. E quando scriviamo gamma primo, quando scriviamo il primo intendiamo la derivata rispetto a U. D'accordo? Quindi S' è la derivata rispetto a U di S di U. Mentre S con S al piede sarebbe 1. Derivata di S rispetto a S è 1. Ok, allora cos'è che possiamo dire? Dicevo un caso di Clairaut, evidentemente. Vediamo le cose banali, escludiamo le cose banali prima. Vediamo. Allora, primo caso banale direi quando θ' è uguale a 0. Se θ' è uguale a 0, allora la prima equazione, θ' scompare, anche l'altro termine scompare e il sistema diventa S' derivato uguale a 0 e la seconda equazione diventa 0 uguale a 0. Giusto? E quindi basta avere S secondo uguale a 0, che vuol dire S' costante, vuol dire S lineare nella U, S lineare in U e θ' costante. Quindi θ uguale θ0 costante e S lineare in U. Cioè S diventa una cosa del tipo S0 più U per S1, sono geodetiche. Che curve sono queste? Quando metto θ uguale a 0 e percorro linearmente il profilo, è semplicemente sono i profili ruotati. Sono i profili ruotati, sono geodetiche. Prima cosa. Seconda cosa, esploriamo il caso in cui sia S' uguale a 0, perché a quel punto uno potrebbe dire, beh, magari anche S' uguale a 0 sono geodetiche, allora saremo contenti, ma probabilmente sarà falso. Allora, se S' uguale a 0, cos'è che troviamo in quelle equazioni? Vediamo, la prima equazione vi dà 0 uguale x is con S per θ' alla seconda. Ah, naturalmente possiamo pensare che θ' non sia 0, perché abbiamo già esplorato prima. E, questa sarebbe la prima equazione. E la seconda equazione cos'è che vi dà? Forse è meglio scrivere un po' meglio. S secondo uguale x is con S θ' alla seconda e qui che cos'è? X alla seconda teta primo derivato uguale a 0. E la seconda equazione cosa resta? Beh, niente, resta x alla seconda teta primo derivato nullo. Allora la prima vi dice che deve essere per forza x con S uguale a 0. X abbiamo escluso che vada a 0. Teta primo abbiamo escluso che sia 0 perché l'abbiamo già guardato prima, di conseguenza deve essere x uguale a 0. In altre parole, per avere geodetiche con S' uguale a 0, cioè S costante vuol dire un punto del profilo che gira, ok? Bisogna che x con S sia uguale a 0, altrimenti non può essere una geodetica, ok? Che cosa vuol dire x con S uguale a 0? Allora dovete pensare, abbiamo l'asse di rotazione, abbiamo il nostro profilo che vogliamo ruotare, questa è la gamma. La gamma è fatta con x, 0, z, x con s, 0, z di s, perché sì, la pensiamo nel piano x, z, no? E gamma primo è fatto con x, s, 0, z, s. Cioè in ogni punto, se volete vedere il vettore tangente alla curva, è la derivata rispetto a s, che è il parametro della curva, del profilo. D'accordo? E, cosa vuol dire x con s uguale a 0? Vuol dire che la tangente è 0, 0 qualcosa. Cioè vuol dire questo punto, vuol dire questo punto, vuol dire eventualmente punti, come si fa ad avere la tangente così? Punti di flesso. Quindi sono punti critici del profilo rispetto alla x. Quindi con s uguale s0 costante, e questi si chiamano i paralleli, possono essere geodetiche solo se sono punti critici del profilo, hanno x con s uguale a 0, cioè sono punti critici del profilo. E di solito si dice punti di minimo, di massimo, però anche i punti di flesso hanno x con s uguale a 0. Dove punti critici del profilo vuol dire la tangente di gamma è parallela all'asse di rotazione, cioè dovete pensare come funzione la funzione x su quel piano. E quindi seconda osservazione, tutti i profili sono geodetiche, mentre i paralleli sono geodetiche solo se sono punti critici della x rispetto ad s, cioè se hanno tangente parallela all'asse di rotazione. Quindi morale, per esempio, per un cono nessuno dei paralleli sarà per un cono quadratico, intendo, nessuno dei paralleli sarà, invece per un cilindro tutti quanti. Per un cilindro quadratico, tutti quanti. Ok, allora questi sono i due casi banali, e adesso possiamo supporre che sia teta primo, sia s primo siano non nulli. E quindi terzo caso, adesso supponiamo s primo, teta primo diversi da zero, e quindi semplifichiamo allegramente tutto quello che ci capita. E usiamo il metodo di Clairaut. Abbiamo un'equazione, dove sono andate? Eccole qua, x alla seconda teta primo derivato è nullo, quindi usiamo Clairaut, x alla seconda teta primo derivato è nullo, quindi è uguale a c costante, costante lungo la geodetica. Usiamo l'unitarietà, naturalmente, s' alla seconda più x alla seconda teta primo alla seconda uguale a 1. Allora, Clairaut vi dice, ricavate teta primo dalla prima equazione, teta primo è c diviso x alla seconda. Allora, qua facciamo già una prima osservazione. E teta è l'angolo di rotazione. Teta primo, essenzialmente, cos'è vi dice? Teta primo positivo vuol dire state ruotando in un senso, teta primo negativo state ruotando nell'altro senso. D'accordo? θ adesso è una funzione di un parametro u, se la derivata è positiva ruotate in un senso, altrimenti tornate indietro. E cos'è che vi dice? Θ' uguale c diviso i squadro. C è una costante, il squadro è sempre positivo, quindi θ' ha sempre lo stesso segno. Quindi quando avete una geodetica, lei gira sempre nello stesso verso, non potrà girare nell'altro senso, non può fermarsi e cominciare a girare nell'altro senso. Continuerà a girare sempre nello stesso verso dentro alla superficie di rotazione. Nota, θ' ha segno costante. Cioè le geodetiche faranno l'avvolgimento o in senso a destra o nel senso a sinistra, ma non potranno cambiare diverso di percorrenza. Le geodetiche girano sempre nello stesso senso. Girano sempre nello stesso senso di teta. Cioè se cominciano e si avvolgono a destra, si avvolgeranno sempre a destra. Notate, potrebbero ritornare indietro, ma sempre girando nello stesso verso. Allora, θ' uguale a questo, si sostituisce nella seconda equazione, quindi si fa s' alla seconda più x alla seconda che moltiplica θ', che è c diviso x quadro alla seconda, uguale a 1. Si risolve questa. Sì, sembra un po' facile questa, dunque vediamo s' alla seconda più, qui c'è c alla seconda diviso x alla seconda uguale a 1, quindi viene s' alla seconda uguale 1 meno quella cosa lì, 1 meno c quadro diviso x quadro, che è x quadro meno c quadro diviso x quadro. E quindi trovate che s'. Ah, naturalmente S' al quadrato deve essere positivo, quindi qui altra osservazione, bisogna che x alla seconda meno c alla seconda sia maggiore o uguale di 0, altrimenti non ha senso, d'accordo? E x alla seconda meno c alla seconda maggiore o uguale di 0, che cosa vuol dire? Vuol dire x alla seconda maggiore o uguale di c alla seconda. Il che vuol dire x, che possiamo supporre positivo, maggiore o uguale del modulo di c. Questa x, ricordatevi che x dipende da s, ma s dipende da u, quindi x dipende da s, dipende da u. Stiamo parlando dei punti della geodetica in questo momento. Questo vi dice essenzialmente, se una geodetica parte con costante c, lei deve rimanere con i valori di x che siano maggiori o uguali del modulo di c. E che cosa vi dice questo? Vi dice che le geodetiche devono rimanere lontane dall'asse, almeno c, perché la x vi dice la distanza proprio dall'asse di rotazione, punto per punto. Quindi questo vi dice le geodetiche rimangono, cioè devono rimanere nella superficie, ovviamente, fuori dal cilindro dell'asse e di raggio modulo di C, fuori dal cilindro dell'asse e raggio modulo di C, cioè devono stare a distanza almeno C dall'asse. Quando nasce una geodetica, nasce con una costante. Quella costante gli impedisce di andare in certe zone della superficie. Se la superficie si avvicina all'asse meno di C, la geodetica non può entrare là dentro, non può entrare in quella zona. Quindi ci sono delle zone proibite per le geodetiche. Comunque risolvevamo questa, abbiamo la radice di x quadro meno c quadro diviso x, che possiamo supporre positivo. Um, a questo punto abbiamo due equazioni, una che dice chi è teta primo, una che dice chi è s primo, che vi ricordate naturalmente questo vuol dire d teta in du, questo vuol dire ds in du, perché s e teta sono funzioni di u per fare la curva geodetica che stiamo cercando, e questo ci permette di ridurre a un'equazione. Siccome qui abbiamo qui x è funzione di s, d'accordo? In tutte queste espressioni non c'è teta, c'è s, quindi ci conviene pensare teta in funzione di s, perché dentro le funzioni c'è s e quindi integriamo in ds. E quindi cos'è che scriviamo? D teta in ds, cioè pensiamo teta come funzione di s, che sarebbe teta primo diviso s primo uguale, allora teta primo l'ho scritto sopra, è c diviso x quadro diviso s primo che ho scritto qua, è la radice di x quadro meno c quadro diviso x, e quindi in totale viene sopra una c, sotto una x per la radice di x quadro meno c quadro. Da un'equazione differenziale, equazione ordinaria, per teta in funzione di s, che è il d teta uguale c diviso, e ricordatevi che x dipende da s, perché altrimenti non si capisce. Ok, cioè non è in dx, è in ds, questo che voglio dire. E quindi, ok, teta in funzione di s, potete farlo come una primitiva di quella funzione. Vabbè, la scrivo così, bisognerebbe scrivere x di u e poi fare l'integrale da 0 da 1 con 0 a s. Quindi x di s si radice di x di s al quadrato meno c al quadrato ds. Che speranze c'è di risolvere esplicitamente questa equazione? Molto molto ridotte. Avere una radice con una funzione al quadrato meno una costante al quadrato, già con funzioni facilissime, finisce che non è integrabile in modo elementare. Solo in casi molto facili si potrà fare un'integrazione elementare, cioè avere, però naturalmente la funzione esiste, cioè l'integrale è un'integrale di funzioni continue, quindi non c'è problema. E quindi avere soluzioni esplicite sarà estremamente difficile. Quello che possiamo fare però è mettere un po' insieme le osservazioni di prima e capire cosa fanno le geodetiche come comportamento qualitativo. Quindi ci mettiamo di lato e cerchiamo di capire cosa possiamo aspettarci dalle geodetiche. Studio, diciamo tra virgolette, qualitativo delle geodetiche sulle superfici di rotazione. Allora, cos'è che abbiamo già notato prima? Abbiamo notato intanto che teta primo è uguale a c diviso x quadro. È vero? Naturalmente noi escludiamo i casi facili, cioè meridiani e paralleli che sono critici. Teta primo uguale, dunque teta primo di segno costante, e quindi teta gira sempre o in senso orario o in senso antiorario, e che non ha niente a che vedere col fatto di andare in su o in giù sull'asse delle z, cioè si può girare in senso orario scendendo. Quindi segno costante, quindi sempre in senso orario, sempre in senso antiorario. Um, Poi, C è costante, X varia con il profilo. Quindi cos'è che succede essenzialmente? Se X diminuisce, cioè se vi avvicinate all'asse, se siete in punti vicini all'asse, θ' deve aumentare. E che vuol dire? Più vi avvicinate all'asse e più veloce deve essere il giro su teta primo, cioè più veloce è teta primo, cioè più veloce è girare intorno all'asse. Guardate che cosa succede del coseno della geodetica contro, per esempio, io qui ho scritto i paralleli, non so perché. Per fare geodetica contro paralleli, che cosa fate? Beh, prendete la geodetica che è S' θ', prendete la prima forma 1, 0, 0 in squadro e prendete i paralleli sono quelli che hanno S costante, quindi 0 sul primo, 1 sul secondo, perché li percorriamo con velocità unitaria, diviso che cosa? S' θ', supponiamo sempre che sia unitaria la geodetica, quindi per quello non c'è problema, però 0,1 quando li applicate, qui sarebbe radice di 1 per la geodetica e radice di, quando applicate a 0,1 questo viene in squadro qui. D'accordo? Perché applicate 0,1 è la prima forma fondamentale per vedere la norma del vettore 0,1 come vettore tangente. Quindi il risultato cos'è? Che scusate. Dunque, la matrice per 0,1 viene la seconda riga, quindi 0 in squadro, e moltiplico 0 in squadro viene θ' x alla seconda, mi pare, poi diviso x. Ma θ' x alla seconda è c. Questo è θ'. Quindi dicevamo, quando x diminuisce, allora la funzione c diviso x aumenta, quindi il coseno formato da geodetica contro paralleli aumenta. Se x diminuisce, il coseno aumenta e quindi l'angolo diminuisce. Il coseno è funzione decrescente dove ci interessa. D'accordo, funzione parte da 1 va a meno 1, funzione decrescente. Quindi morale. Sì, ho scritto x decrescente. Quando x decresce, cioè andiamo vicino all'asse, cos'è che succede? Che θ' aumenta, cioè si gira più velocemente intorno all'asse per la geodetica, e l'angolo tra la geodetica e il parallelo diminuisce, cioè la geodetica tende a strisciare vicino ai paralleli. Quindi se siete lontani dall'asse, quindi morale, l'idea che dovete farvi è questa. Facciamo un profilo ciccione così. E la geodetica quando sta attraversando qualcosa che è lontano, in cui x è grande, che cosa sta facendo? Sta andando piuttosto lentamente e con un bell'angolo. Quando passa su zone più vicine, allora, cos'è che succede? Che gira molto, e qui diciamo, la geodetica diciamo, fa un bell'angolo qui e ha un vettore tangente di norma. Vabbè, in realtà il vettore tangente è una geodetica, quindi è norma 1, ma quello che intendo è θ' è grande, d'accordo? Invece cos'è che succede qui? Che forma un angolo molto più piccolo con la col parallelo e in compenso gira molto più velocemente. Al limite, naturalmente, potrebbe avere questo angolo qua. Vabbè, quello però è il caso speciale delle geodetiche, restano con angolo 90 gradi, cioè geodetiche che sono profili, ok? Però quando una geodetica non è un profilo, diciamo, se si sta inclinando rispetto ai paralleli, quando il parallelo è bello grande, forma un bell'angolo dritto. E quando il parallelo si stringe, lei si avvicina a un angolo piccolo rispetto al parallelo. Giusto? E, quindi questo diciamo è andamento qualitativo. Quindi una geodetica è qualcosa che continua a girare sempre nello stesso verso, quando si avvicina a zone più piccole diventa con angolo più piccolo rispetto ai paralleli, quando è in zone più larghe l'angolo diventa più largo rispetto ai paralleli. Cos'è che succede quando si avvicina alla sua zona critica? Dicevamo, ogni geodetica succede questo, nasce con una certa costante C, quella costante C le dice la geodetica non potrà mai raggiungere, diciamo, le cose che hanno una certa X che sia minore della costante C. Allora la geodetica continuerà a girare più o meno allontanandosi, ma quando arriva vicino a una zona che per lei è proibita, perché non può avvicinarsi più di la sua costante all'asse, cos'è che fa? E lì ci sono quei comportamenti interessanti e adesso mi accorgo che ho dimenticato di portare un modellino che comunque potete farvi da soli. Prendete un foglio trasparente, disegnate un po' di linee geodetiche del piano, poi cercate di arrotolarlo per fare un cono e vedrete che le linee si storcono in modo piuttosto bizzarro. E nei coni quello che succede naturalmente è che cosa? Una geodetica parte, si arrampica, ad un certo punto per forza trova una zona proibita. Perché trova la zona proibita? Perché a un certo punto la costante parte con una costante fissata, andando verso i vertici tende a zero la distanza dall'asse, quindi a un certo punto si trova nella zona proibita. Non può passare dall'altra parte, a meno che non sia proprio la retta che passa per il vertice. E che cosa deve fare in quel caso? Quindi la domanda che ci resta adesso è cosa succede quando le geodetiche una geodetica arriva nella sua zona proibita. E notate che potrebbe anche non capitare mai, la geodetica potrebbe sempre per i fatti suoi restare lontano, oppure nascere con una costante così piccola che non ha mai zone proibite, per esempio i profili. Ok, quello che succede in sostanza è che la zona proibita è delimitata naturalmente da un meridiano, da un parallelo. E il comportamento è completamente diverso a seconda che quel parallelo sia una geodetica oppure no. La zona proibita che sarebbe x minore di c è delimitata da un parallelo e il comportamento è diverso a seconda che quel parallelo sia o no una geodetica lui stesso, cioè un punto critico del profilo. Che vuol dire, appunto, parallelo di un punto critico del profilo. Ok, è ora di fare l'intervallo. Allora, quasi quasi facciamo 10 minuti di intervallo, così potete pensare a cosa succede.
Thank you. Thank you.
Dunque, allora riprendo per capire cosa succede, basta tenere conto di questi due fatti. Unicità delle geodetiche, date un punto e un vettore tangente, c'è un'unica geodetica con quei dati iniziali e quando una geodetica si avvicina al limite C, l'angolo geodetica trattino paralleli tende a zero. Perché abbiamo visto che x è crescente, l'angolo è decrescente. Quando x tende al minimo possibile, l'angolo tende a zero. Quindi, morale, se x uguale c è una, non è geodetica, allora la geodetica tocca il parallelo, non può superarlo. Naturalmente punto critico del profilo, però noi stiamo guardando x piccolo, quindi in questo caso punto critico vuol dire un minimo. Giusto. Se è un minimo ci interessa, altrimenti non c'è problema. Perché quello che ci interessa è vedere se la geodetica effettivamente non può passare dall'altra parte. Cioè sta diminuendo la x e non può passare dall'altra parte. Se fosse un massimo non ci sarebbero problemi. E dico minimo per il problema qui delle geodetiche. Se x uguale a c non è geodetica, la geodetica tocca il parallelo in un punto con angolo nullo, non può passare dall'altra parte, rimbalza indietro e ritorna nella zona permessa. Questo è quello che succede a tutte le geodetiche del cono, quasi tutte insomma, tranne girano, a un certo punto trovano la zona che per loro è proibita e nel cono naturalmente nessuna di queste è una geodetica. Che cosa fa? La tocca in un punto, in quel punto la tocca con vettore che è esattamente il vettore tangente del parallelo e poi comincia, continua a girare sempre nello stesso senso, ma rimbalza indietro, ritorna indietro nella sua e continua a quel punto, però girando sempre nello stesso verso. Arriva a quel punto, rimbalza indietro e torna. Mi sono dimenticato di portarvi il modellino, però se prendete appunto questa cosa trasparente e fate delle strisce, poi lo chiudete a essere un cono, allora vedrete proprio che le rette arrivano fino a un certo punto e poi ritornano indietro. Qualche volta poi si autointersecano o no, a seconda di come aprite il cono. Però sempre girando nello stesso verso, cioè arriva la tangente. Quindi 6 uguale a C non è una geodetica, e naturalmente quella è l'unica geodetica passante per quel punto con quel vettore tangente. Questo naturalmente deve capitare per tutti i paralleli che non sono geodetiche, cioè per ogni loro punto con il vettore tangente del parallelo ci deve passare una geodetica che non sarà il parallelo, per ipotesi. Quindi se x uguale a c non è geodetica, la nostra geodetica lo raggiunge con angolo nullo, quindi col vettore tangente che è quello del parallelo, e poi ritorna indietro. Se invece x uguale a c è una geodetica, se x uguale a c è geodetica, allora la nostra geodetica non può toccarla, perché se la toccasse la toccherebbe con un angolo nullo e in quel punto ci sarebbero due geodetiche con lo stesso vettore tangente. Allora la nostra geodetica non può intersecarla, non può intersecare il meridiano, il parallelo, non può intersecare lo farebbe con angolo nullo e ci sarebbero due geodetiche nello stesso punto con lo stesso vettore tangente. E questo è assurdo, perché le geodetiche risolvono un sistema di equazioni differenziali di secondo ordine. Non lo può intersecare, non può passare dall'altra parte ovviamente, ma siccome non lo può intersecare non può neanche arrivare ad angolo zero e rimbalzare indietro. Quindi in sostanza sono geodetiche che continuano ad arrotolarsi sempre più vicine al loro limite e diventano asintotiche. Continuano con θ' sempre positivo o sempre negativo, sempre più grande, con come asintotiche, come curve asintotiche al parallelo limite. E quindi quello che uno deve aspettarsi essenzialmente come comportamenti di fronte a un minimo è: o la geodetica passa e va via se non è un minimo in C, ma se è abbastanza piccolo da essere il suo limite, essenzialmente la geodetica potrebbe continuare ad avvicinarsi girando sempre dalla stessa parte, avvolgendosi sempre più vicino, ma senza mai passare dall'altra parte. Queste sono geodetiche asintotiche. Esistono solo in casi particolari, ovviamente, ma esistono. Ok, allora casi speciali da studiare. Allora, uno, perché potete fare le cose in modo molto esplicito, allora le ho fatte negli appunti, se volete guardare, guardate i tori. cioè prendete un profilo che sia una circonferenza e lo fate ruotare intorno all'asse z, la circonferenza non centrata sull'asse z, quindi quando lo fate ruotare ottenete quello che si chiama un toro, niente a che fare con gli animali, che sono le basi delle colonne. E i tori sono cose di rotazione piuttosto semplici, si può fare tutto in modo abbastanza simpatico, dipende solo naturalmente dal raggio piccolo e dal raggio grande, distanza dall'asse del centro del raggio piccolo. Con questi due parametri si riesce a scrivere tutto e lì si trovano geodetiche di tutti i tipi, cioè geodetiche limitate che a un certo punto sono costrette a rimbalzare e tornare indietro. Naturalmente pensate che nel toro le uniche geodetiche che sono paralleli sono i due equatori, l'equatore esterno e l'equatore interno. L'equatore interno è un minimo del profilo e quindi lui farà da limite eventualmente per le geodetiche asintotiche. E nel toro ci sono geodetiche di tutti i tipi, ci sono anche geodetiche dense che continuano a girare sul toro e lo ricoprono. Parlando dei tori, vale anche la pena di fare questa osservazione. Un toro potrebbe essere definito in questo modo, come S1 per S1, un prodotto di circonferenze. Il fatto di prendere una circonferenza e farlo ruotare intorno a un'altra circonferenza è un modo di realizzare in R3 questo oggetto. Però se fate S1 per S1, questo è contenuto in R2 per R2 per natura sua personale, perché S1 è contenuto in R1, in R2, scusate, e quindi S1 per S1, prodotto cartesiano, è contenuto in R2 per R2, cioè in R4. Allora, questo in teoria sfugge alla nostra teoria, sarebbe una superficie in R4. Okay. Però se provate ad avere un attimo di fantasia e dire ok, parametrizzo S1 con un angolo θ e l'altro S1 con un angolo φ. Allora questo sarebbe cos θ sen θ, facciamo di raggio 1, e questo sarebbe coseno di φ seno di φ. Quando faccio S1 per S1 semplicemente sto prendendo questo e li mando dove? Nell'elemento di R4 che è coseno di teta seno di teta, coseno di fi seno di fi. Quindi se pensate questa come una parametrizzazione teta fi, vede questo, è il toro in R4. Ok? E quindi chiamate questa la sigma di teta e fi. E se provate a fare il nostro yoga, cioè dire ok, prendo sigma derivato rispetto a teta, è un vettore di R4, ed è meno sen teta cos teta 0, 0. Prendo sigma derivato rispetto a phi, ed è 0, 0 meno seno di phi coseno di phi. E penso semplicemente a questa come una parametrizzazione, quindi riscrivo la prima forma dicendo questi due sono i vettori tangenti, la prima forma è fatta con i prodotti dei vettori tangenti e trovate 1, 0, 0, 1. Mentre la G1 di questo toro non sarà così. La G1 di questo toro, vabbè, non lo so neanche scritto forse, o forse ve la scrivo. Usate i parametri ovvi che vi vengono in mente e a me G1 è venuta una cosa abbastanza complicata. R più R piccolo coseno di φ alla seconda 0 0 r piccolo al quadrato e ho usato questa parametrizzazione. Il profilo che cos'è? R grande più r piccolo coseno di un angolo φ e r piccolo naturalmente 0 come y e poi r piccolo seno dell'angolo φ. Questo è il profilo e quindi il toro che cos'è? R più R grande coseno di φ e poi fate ruotare col coseno di teta, stessa parentesi per il seno di teta, e poi niente, qui tenete R seno di fi. Fate le derivate e vi viene una prima forma che non è la matrice identica. E notate che se a questo toro immerso in R4 applicate la nostra teoria, cioè usate le formule di Gauss esplicite per calcolare la curvatura a partire dalla prima forma, ovviamente viene curvatura nulla. La prima forma è costante. Le formule di Gauss esplicite a partire da G1 fanno derivate, quindi le derivate sono tutte zero. Quindi, morale, se guardate il toro come S1 per S1 immerso in S4, lui è una superficie piatta, cioè localmente isometrica al piano. E se invece guardate il toro come toro immerso in R3, lui non è una superficie piatta. E calcolerete la curvatura non è zero. E il che vuol dire che per immerso in R3 avete deformato il toro in realtà. E da cosa si vede? Si vede dal fatto che in questo toro qua, se guardate le rette orizzontali o le rette verticali, loro hanno tutte la stessa lunghezza sul toro. Sono sempre cerchi di lunghezza 2π greco R. Invece nel toro immerso i paralleli hanno tutti la stessa lunghezza, pardon, i meridiani sono tutti cerchi uguali tra di loro, invece i paralleli hanno lunghezze diverse, quindi l'avete deformato nell'immersione. I tori immersi in R3 non sono isometrici al piano, invece un toro immerso in R4 nel modo ovvio, S1 per S1, è una superficie piatta. Per dirvi che l'immersione non è una cosa banale. Lo stesso oggetto, diciamo, da un punto di vista di analisi continua, il toro che sia S1 per S1 che si è messo in R2, in R3, scusate, è lo stesso a meno di funzioni continue, ma non a meno di isometria. Se lo immersete in R3 state cambiando la sua struttura metrica. Ok, tori. E altro caso particolare da studiare è fate ruotare allora pseudosfera di Beltrami. Ruotate la trattrice lungo il suo asintoto. Ruotare la trattrice con asse il suo asintoto. Cioè prendete la trattrice, vi ricordate che è una curva che abbiamo studiato, che aveva la proprietà essenzialmente che da un certo punto, da qualunque punto, la tangente incontra l'asse sempre con la stessa lunghezza, che è il guinzaglio con cui si trascina l'oggetto. La fate ruotare intorno all'asse e viene quella che si chiama la pseudosfera di Beltrami. Fatti i conti, risulta che la pseudosfera di Beltrami ha curvatura costante meno 1. Ruotare la trattrice con asse il suo asintoto. Viene una superficie con curvatura costante uguale a meno 1. Allora, naturalmente questo gli dice qual è il suo nome, perché si mette il nome pseudosfera, perché fa il contrario di quello che fa la sfera. Se voi prendete una semicirconferenza e la fate ruotare, viene una sfera che ha curvatura costante 1. E allora la domanda era: riuscite a trovare superfici con curvatura costante negativa? Dunque la risposta è che se volete superfici regolari compatte, no, perché abbiamo visto col principio del massimo che se una superficie è compatta, è limitata, allora devono esserci punti di curvatura positiva. Ok? Però resta il problema: riuscite a trovare superfici eventualmente illimitate, eventualmente singolari, con dei punti singolari che hanno curvatura costante meno 1? E la risposta è sì, e un esempio è la pseudosfera di Beltrami. Invece la sfera ha curvatura costante 1 o R quadro, se volete, e si ottiene ruotando un cerchio attorno a un asse passante per il centro. Ok, la pseudosfera non ho nessuna intenzione di farvi vedere i conti, ma è essenzialmente il primo modello differenziale di geometria iperbolica. Mentre la sfera modulo antipodia è il modello differenziale di geometria ellittica, Beltrami si era inventato la pseudosfera esattamente a questo scopo, cioè avere un oggetto differenziale in dimensione 3 che si comportasse esattamente come il piano iperbolico che noi abbiamo visto in geometria proiettiva. Giusto per, tra virgolette, dimostrarne l'esistenza, cioè dimostrare che non è un oggetto contraddittorio, che la geometria iperbolica non è contraddittoria, perché si realizza in geometria euclidea. In realtà, naturalmente, questo modello non è compatto, non è liscio. La base sul piano z uguale a 0 sono punti singolari, non c'è niente da fare. E di conseguenza in realtà la pseudosfera non è veramente un modello di geometria iperbolica. Quello che succede è che localmente una zona compresa tra certe curve è un modello locale di geometria iperbolica comprese tra due rette e due oricicli. Ricordate cosa sono gli oricicli? Sono circonferenze tangenti all'infinito del piano iperbolico, tra due oricicli con lo stesso centro e due rette per quel centro c'è una zona del piano iperbolico che può essere isometrica a una zona della pseudosfera. E la pseudosfera non è proprio un modello completo, diciamo, di piano iperbolico, però localmente va bene. Allora, questa è una cosa da provare con i conticini, non sono difficili. Prendete una delle parametrizzazioni facili della pseudosfera, fate tutti i conticini, la curvatura viene costantemente meno 1. Allora, qui nasce un problema, se volete. Vediamo quanto tempo ho. Beh. Allora, ci sono due cose che volevo fare oggi. Uno, darvi questo problema, volevo anche risolverlo, ma non ho il tempo. E il secondo era parlare di, dopo le superfici di rotazione vengono gli elicoidi. Gli elicoidi sono superfici in cui prendete un profilo, invece che ruotarlo, semplicemente lo ruotate alzandolo. Man mano che fate una rotazione, alzate di pi moltiplicato per l'angolo di rotazione. Allora, quelle sono superfici un pochino più difficili, quando P uguale a 0 in particolare sono le superfici di rotazione, però hanno un comportamento più interessante. Allora, queste ve le lascio come esercizio per le vacanze, perché c'è Pasqua in mezzo, quindi avete tempo. E il problema invece è il seguente. Quando guardate la pseudosfera, vi accorgerete che indipendentemente dal parametro A, che abbiamo usato per descrivere la trattrice, la curvatura viene sempre meno 1. Mentre la sfera, se cambiate il raggio, la curvatura cambia, la pseudosfera invece si comporta in modo più rigido. E allora la domanda è se riusciamo a trovare quali sono le superfici a curvatura di Gauss costante. Se è vero che per ogni numero esiste una superficie a curvatura di Gauss che è esattamente sempre quel numero. Per 0 è ovvio, il piano va bene. Quando il numero è positivo è ovvio, le sfere vanno bene, ma sono le uniche? Primo. E secondo, se invece vogliamo curvatura negativa, cosa riusciamo a trovare? Allora, il problema, questo è un problema impossibile, trovare le superfici a curvatura costante, non c'è speranza. Trovare le superfici, cioè tutte, a curvatura di Gauss costante. Allora, questo non è neanche da provare. Difficile. Vuoi impossibile. Il problema invece da affrontare è cercare le superfici di rotazione a curvatura di Gauss costante. Cercare le superfici di rotazione con curvatura di Gauss costante. E però attenzione, vi sono superfici a curvatura di Gauss costante che non sono di rotazione. Uno potrebbe sperare magari che siano solo quelli di rotazione, invece non è vero. Per fare esempi bisogna andare sul complicato, però anche già certi elicoidi, diciamo, possono avere curvatura costante e non sono di rotazione. E, allora, suggerimento per fare questo, suggerimento, non mi ricordo a che punto siamo arrivati. Quando abbiamo parlato di superfici di rotazione, abbiamo calcolato K grande? Abbiamo calcolato K grande, e K grande è il K della superficie, e ha questa forma abbastanza bizzarra quando conoscete il profilo. Okay? Quindi l'idea sarebbe, cerchiamo se c'è un profilo tale che quella roba lì sia uguale a una costante. Apparentemente è un'equazione differenziale, il profilo dipende da S, solo che l'equazione è piuttosto complicata. Quindi apparentemente basterebbe prendere questa equazione, prenderla, copiarla. Adesso andare giù. Suggerimento. Allora qui si potrebbe incollare questa formula. Questa è la curvatura che avevamo visto per una superficie di rotazione, imporre questa uguale costante. Non so bene come mettere la costante, mettiamo A alla seconda. No, perché è positivo. Quindi mettiamo K0 costante. Può essere positivo, negativo o nulla, se è nulla ovviamente sappiamo già un risultato. Ok, allora c'è la x al denominatore? Ok, allora per semplificare, supponiamo, cos'è che possiamo supporre? Forse zs uguale a 0. Zs uguale costante. Su per giù vuol dire percorrere la z in modo lineare. Basta riparametrizzare circa la curva. E allora zs uguale costante fa sparire questo termine. Giusto? Quindi mi trovo un'equazione un pochino più semplice, xss, zs alla seconda diviso x uguale una costante k0. Quindi xss uguale k0 diviso z con s al quadrato, costante, che moltiplica x. Quindi in sostanza qualcosa del tipo x, i profili dovrebbero risolvere qualcosa del tipo xss uguale un più o meno, diciamo, a alla seconda per x. Prego. Questo sembra piuttosto facile. Cioè, se A è positivo, xss uguale A volte x sono funzioni del tipo x funzione di S, sarebbe qualcosa del tipo o il seno di A per x, per dire. pardon, se è negativo oppure coseno. Giusto? Seno e coseno esce a due volte, alla seconda col segno meno, e se invece se c'è il segno meno, se c'è il segno più, isconesse lo trovate facendo cose iperboliche, quindi cose del tipo il seno iperbolico di a per x o il coseno iperbolico di a per x. Però i conti che avevamo fatto poi richiedevano che la curva fosse a velocità unitaria, fosse unitaria, quindi questo dovrebbe costringerci automaticamente a dire quant'è non proprio z, ma z derivato rispetto ad s. E quindi su per giù, per esempio, proviamo quelle col segno meno. Quelle col segno meno potrei dire, ok, prendo x di s uguale il seno di a per x. Allora isconesse sarebbe a coseno di a per x. E allora z con s cosa deve essere? E al quadrato deve essere 1 meno x con s al quadrato per unitarietà. E quindi deve essere qualcosa 1 meno a quadro coseno al quadrato di a per x. E quindi z con s, z dovrebbe essere una primitiva della radice di 1 meno a quadro coseno al quadrato di a per x di s. La s è nascosta dentro a x. Quindi, morale, una cosa del tipo il seno di a per x è quello che faccio ruotare quel profilo, quindi seno di a per x, e qui ci sarebbe coseno di teta, seno di teta, e poi la terza coordinata sarebbe una primitiva della radice di quella cosa lì. Naturalmente, nel caso che a sia 1, radice di 1 meno cos quadro è facile. E allora quel caso darà la sfera. Ma negli altri casi la radice di 1 meno costante al quadrato per coseno al quadrato sarà un'integrale non elementare. Quindi darà tutta una famiglia di cose a curvatura costante positiva. E nell'altro caso potreste provare naturalmente il seno iperbolico di a per x, stesso procedimento, oppure potreste pensare metto il coseno iperbolico di a per x. Nel caso della trigonometria usuale, mettere seno coseno più o meno sarà la stessa cosa perché sono funzioni che si somigliano. Nel caso della trigonometria iperbolica fa cose completamente diverse. E naturalmente uno dei due non potrà andare bene per tutti i valori possibili. Perché il seno iperbolico non ha limitazioni, invece il coseno iperbolico è sempre maggiore o uguale di 1. D'accordo? Quindi non si potranno ottenere, con uno dei due si potranno ottenere probabilmente tutte le curvature possibili, con l'altro no. Ok? Uno dei casi particolari verrà la pseudosfera. Quindi su per giù con questa semplificazione, diciamo, uno potrebbe effettivamente cercare tutte le superfici di rotazione a curvatura costante. Però, come ripeto, ci sono anche superfici non di rotazione a curvatura costante. Ok, quindi resta problema per voi per Pasqua e studiare almeno problema. Studiare gli elicoidi. Prendete un profilo, prendete un asse e fate ruotare il profilo elicoidando, cioè ogni punto del profilo fa un'elica, sempre con lo stesso passo. provate a vedere cosa succede parametrizzazione, prima, seconda forma, cosa si riesce a dire di delle curve che ci sono là dentro. E, se questo è troppo facile, come secondo problema, studiate le superfici rigate. Studiare gli elicoidi, poi le superfici rigate. Entrambe le cose sono fatte con, con un certo dettaglio negli appunti, basta che guardiate, dovete riempire i conti, ma che dove è scritto i risultati più o meno giusti. Ok? E buone vacanze.
Prego. Sull'ultimo problema abbiamo scritto x con s è uguale a coseno.
Scusi, oggi è marzo, vero?
Sì,
2026. Quando nell'ultimo problema abbiamo scritto
x con s uguale a coseno
sì, seno di apex. Questo?
Sì, sì,
scusi.
Ok. Perché non abbiamo
ho sbagliato.
Ah, ok, sì, sì, perché non derivare anche x con s. Cioè, se x dipende da s, quella diventa
a
x con s coseno di a per x.
Sì, bisogna derivare rispetto ad s.
Sì, ok.
Sì, sì. E quindi bisogna riscrivere quello che ho fatto, sì.
Okay.
Ok. X con s è seno di a per x, x dipende da s, teoria. Mi sto chiedendo se posso usare x addirittura come... Ok, bisogna vedere se uno può semplificarsi la vita, usare x addirittura come variabile, e allora z funzione di x. Ok, bisogna vedere, qui non sono mai... lo sto improvvisando. Sì, come mai qui...
All'inizio era questo costante e poi adesso qui è...
ZS, sì sì, ok, allora qui sto letteralmente improvvisando e difatti questa semplificazione è l'unico modo che ho trovato per tentare di risolvere questa equazione. Immagino che in qualche modo uno possa riuscirci, ma non è detto che quello che ho scelto io sia il migliore. Sì sì, in quello che ho fatto c'è certamente qualche sbaglio qua, però è un problema giustamente, questo è solo un suggerimento per... Ok, grazie.